informativa di Blackout e cominciamo a parlare di Military Mobility, ossia mobilità militare, la guerra che viaggia decisamente in prima classe, perché Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare un progetto condiviso nell'ambito appunto della Military Mobility, un'iniziativa UE finalizzata ad aumentare le capacità infrastrutturali e digitali esistenti per assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa. Insomma, vogliono in qualche modo utilizzare e migliorare la rete ferroviaria esistente, ovviamente in chiave dual use, quindi sulle stesse linee, con le stesse tecnologie viaggeranno sia convogli merci o passeggeri militari o civili, rendendo ovviamente tutto questo molto pericoloso per chi viaggia, perché si saprà che a questo punto non ci sono da un lato i convogli militari e dall'altro i convogli civili, ma sulle stesse linee potranno viaggiare le persone e con finalità e modalità diverse. Vogliamo capirne un po' di più e siamo collegati per questo motivo con Antonio Mazzeo, blogger antimilitarista che segue da sempre un'attenzione a quello che succede nel mondo in armi, nel mondo armato. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, questa mobilità militare, questo accordo importante stretto da Leonardo, che è la maggiore industria d'armi italiana, e la RFI, dove ci porterà? Già sapevamo di corridoi militari, già sapevamo che c'era stata una ridefinizione in senso di corridoio militare anche della Torino-Lione, che si inserisce in un più ampio corridoio europeo. Oggi siamo di fronte a un progetto europeo vero e proprio di utilizzo delle ferrovie e ammodernamento delle ferrovie al fine di garantire il trasporto di truppe / strumenti militari.
Sì, confermo, è dal 2018 che la Commissione europea, prima avviando degli studi, poi di fatto finanziando direttamente, punta a un'accelerazione della possibilità di utilizzare tutta la rete infrastrutturale, ovviamente ci riferiamo a ferrovie, porti, aeroporti, strade, autostrade, per migliorare la viabilità militare, rendere più veloci i trasferimenti di uomini, mezzi e sistemi d'arma, e principalmente sull'asse ovest-est. Ovviamente con lo scoppio della guerra russo-ucraina questi progetti hanno avuto un'ulteriore accelerazione. Soltanto sul bilancio, sul recente bilancio dell'Unione Europea, sono stati stanziati più di 1,2 miliardi per rendere ancora più utile e funzionale tutta la rete viaria, per accelerare proprio il trasferimento di armi, ovviamente dall'Europa occidentale sull'asse Portogallo, Spagna, ma soprattutto Italia nord occidentale, all'Italia nord-orientale, la Germania, ovviamente rispetto a tutta l'Europa orientale. E, credo anche che l'accordo tra la rete ferroviaria italiana e Leonardo punti a intercettare buona parte di questi finanziamenti, anche perché l'Italia probabilmente ci è rimasta parecchio male nel verificare che poi i primi grandi progetti finanziati, quelli di ripeto del 1,2 miliardi dell'ultimo bilancio, hanno premiato veramente poco il tentativo del nostro paese di ulteriormente militarizzare le reti infrastrutturali. Sono stati finanziati soltanto 3 progetti che dal punto di vista anche finanziario non si parla di poche risorse, parliamo di progetti intorno ai 30 e 10 milioni di euro, che però sono importanti per capire esattamente quali saranno le aree geografiche del nostro paese che vedranno questo ulteriore rafforzamento e potenziamento delle reti infrastrutturali.
E quali sarebbero questi 3?
Allora, i 3 progetti che sono stati finanziati è un miglioramento per evitare, si dice espressamente, i colli di bottiglia che rendono problematico il trasporto militare sull'autostrada Serravalle Milano. Il finanziamento è dato direttamente alla società privata che gestisce questa rete autostradale, che è la Milano Serravalle, e particolarmente nel tratto di Bagnasco, nell'asse tra Milano e Genova. Torna ancora a Genova nel progetto finanziario.
Scusa se ti interrompo, significa un vero e proprio disastro, perché questa autostrada che seguiva il, come dire, il fondo della valle, quindi con molte curve, con, come dire, non molto veloce, ma che quando venne promossa la statale esistente in autostrada comportò un impatto decisamente minore di quella che ad esempio è la parallela che poi arriva a Voltri, che è un'autostrada decisamente più piena di gallerie, più impattante sul territorio. E qui parliamo di un'autostrada che passa addirittura in mezzo ai paesi, quindi fare un intervento in questo senso avrà un impatto sul paesaggio e sulla vita di chi abita in quei paesi decisamente imponente.
Sicuramente il primo intervento, quello realmente finanziato, riguarda il potenziamento del viadotto a Binasco, per cui è evidente che ci sono queste limitazioni. Evidentemente quella rete autostradale non facilita, anche perché, e qui arriviamo agli altri due progetti per capire quanto quell'autostrada diventerà importante, perché gli altri due progetti finanziati riguardano il porto di Genova e il porto di La Spezia, per migliorare i collegamenti tra la rete portuale e la rete ferroviaria. Infatti il primo progetto riguarda proprio il bacino portuale di Genova, del parco fuori muro, sono 29 milioni di euro che danno la possibilità di migliorare i collegamenti tra la rete portuale e la rete ferroviaria. E il secondo progetto riguarda sempre un miglioramento dei collegamenti tra la rete portuale e la rete ferroviaria alla Spezia Marittima. Evidentemente è l'asse centrale, almeno per questa fase, il potenziamento ovviamente della intermodalità. Navi militari che possono approdare a Genova e che possono approdare alla Spezia, e pertanto la possibilità di caricare sistemi d'arma e munizioni, farli passare sulla rete ferroviaria autostradale per poi condurli ovviamente in Europa orientale. Del 1,2 miliardi, la stramaggioranza dei progetti sono finiti alle Repubbliche Baltiche, alla Polonia e ovviamente alla Germania nord orientale, proprio perché questo ovviamente in questa fase la prioritario deciso in questo accordo ormai bilaterale tra la Commissione europea e la NATO, proprio per potenziare e velocizzare i trasferimenti e per quello che sono gli scenari a medio e lungo termine del conflitto con la Russia.
Ma tra l'altro mi viene spontaneo notare un fatto: l'asse su Genova, quello di collegamento tra il porto di Genova e la zona dell'autostrada A7 coincide con il Terzo Valico, quindi in realtà si arriva a militarizzare questa tratta che era pensata soprattutto per favorire gli interessi di Gavio, che è uno dei signori delle autostrade, che ha grossi piazzali nella zona del Piacentino e che però preferisce utilizzare per il trasporto la ferrovia quando si tratta di Porto di Genova, area dei piazzali nei quali ci sono i camion, e quindi di fatto militarizzando, cioè immaginando un utilizzo militare di questa tratta, si sono dati dei soldi per far andare avanti quest'altra opera devastante contro la quale in tanti si sono battuti negli ultimi anni senza, come dire, portare a casa il risultato, ma che di cui il significato per le popolazioni locali è molto forte. Quindi siamo, dopo la Torino-Lione, siamo di fronte a un utilizzo in chiave militare anche di questo tratto cosiddetto Terzo Valico, che passa proprio da quella valle. Quindi c'è un agganciarsi di fatti. Non conosco le dinamiche del progetto di Spezia, però mi sembra che il segnale sia forte e chiaro.
Sì, il segnale forte e chiaro ovviamente riguarda quest'asse del nord-ovest, però io posso immaginare che anche in una prospettiva a medio e lungo termine l'accordo di Leonardo della rete ferroviaria punti anche alla parte nord orientale dell'Italia, mi riferisco particolarmente al Friuli Venezia Giulia, al Veneto, fondamentale anche questo nel trasferimento di uomini e mezzi, particolarmente da quello che ormai è quest'asse Veneto-Friulano rappresentato dalla grande base, dal grande hub di Vicenza e ovviamente dall'aeroporto di Aviano, struttura adibita anche al deposito di testate nucleari, e anche in quella prospettiva che più volte il ministro D'Urso ha rilanciato, cioè tentare di trasformare l'hub di Trieste, l'hub portuale di Trieste, nel grande porto proprio del intanto dell'intervento a sostegno delle forze armate ucraine, ma anche in quella che si prepara a essere la grande ricostruzione plurimiliardaria dell'Ucraina post conflitto. Ovviamente questo comporterà un'ulteriore anche accelerazione di progetti infrastrutturali devastanti, soprattutto anche sull'asse nord-orientale, sia a livello ferroviario sia a livello autostradale, ma ovviamente anche questo un'ulteriore militarizzazione. Dell'accordo di Leonardo e Trenitalia mi ha colpito anche il fatto che si tenta a mettere in rete tutto quello che riguarda il sistema di protezione cyber di tutta la rete ferroviaria, ma anche in collegamento con programmi spaziali che vengono presentati all'opinione pubblica come programmi civili, penso alla rete di costellazione Cosmo Sky, che tra l'altro vede l'Agenzia Spaziale Italiana insieme a diverse università italiane a collaborare e a cooperare, ma evidentemente ancora una volta questi sistemi hanno una caratteristica sempre più duale, sempre più funzione, di proiezione rispetto alla militarizzazione. Per cui anche questo è un progetto che dimostra come ormai la ricerca scientifica e come la ricerca soprattutto in campo anche aerospaziale ha enormi ricadute purtroppo nell'accelerazione dei processi di militarizzazione dell'economia, della ricerca, ma in questo caso anche dei territori.
Diciamo che è abbastanza inquietante, anche perché se non c'è più distinzione, se l'utilizzo può essere a seconda delle circostanze, lo dicono in maniera molto chiara, no? Treni che potrebbero essere adibiti in circostanze normali o eccezionali ad uso civile o militare, quindi qui siamo di fronte, no, al fatto che di fronte a un'accelerazione bellica, come sempre, anche un treno pieno di civili potrebbe essere colpito con il pretesto che ci potrebbero viaggiare dei militari. Il problema è che di tanto in tanto ci viaggeranno davvero dei militari, di tanto in tanto un treno carico di merci civili potrebbe essere utilizzato il giorno successivo per caricare mezzi militari, quindi rendendo molto pericoloso anche l'utilizzo in caso di accelerazione bellica dello strumento treno, che già è diventato pericoloso grazie alle scelte scellerate che sono state fatte negli ultimi 30 anni intorno alla rete ferroviaria italiana. Non so come la vedi tu.
Sì, no, è chiaro che ci sono delle ricadute intanto in termini veramente di sicurezza per le popolazioni che vivono attorno o accanto a reti infrastrutturali che già sono stati devastanti dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, e che oggi rischiano di rappresentare veramente una spada di Damocle per il futuro di queste popolazioni, che si trovano a diventare realmente obiettivo in caso di un conflitto. Del resto le guerre, l'abbiamo sempre visto, quando scoppiano i bombardamenti vengono effettuati principalmente ai grandi ponti, alle grandi reti infrastrutturali, alle grandi reti stradali e ferroviarie. Ovviamente questo però c'è un'ulteriore escalation, perché è la dimostrazione reale che i progetti, tra l'altro nel progetto proprio della European Mobility si dice espressamente e chiaramente che da ora in poi l'Unione Europea, la Commissione Europea finanzierà quelle infrastrutture, quelle opere che verranno realizzate in territorio europeo, che ovviamente hanno anche una valenza di tipo militare. Pertanto la mobilità, il diritto alla mobilità dei cittadini europei viene messo in posizione subalterna se quelle reti possono essere utilizzate in ambito militare. Ecco, questo è anche un ulteriore ulteriore, come potrei dire, attacco anche ai diritti soggettivi della popolazione europea, a cui verranno negata la possibilità di avere strade, autostrade, reti ferroviarie, quando queste realmente servono ai bisogni di mobilità, ma che vengono condizionate al loro potenziale utilizzo in campo, nel settore militare.
Esatto, mi sembra decisamente un aspetto oramai un leitmotiv, possiamo dire. Chiedo scusa, oramai un leitmotiv che segna, no, le scelte che vengono effettuate e che è diventato, come dire, il quadro all'interno del quale è gioco forza a ragionare, quello del dual use soprattutto, direi.
Infatti.
Ecco, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, credo che quello che abbiamo detto già basta ed è più che sufficiente per creare veramente anche una enorme capacità di cooperazione e di collaborazione tra chi si oppone ai processi di riarmo e di militarizzazione dei territori, della ricerca e dell'università, ma soprattutto a quei settori che si stanno mobilitando nei territori contro le grandi infrastrutture devastanti, a partire dal TAD, nel caso specifico della Torino-Lione, ma penso nel caso da siciliano l'opposizione al ponte sullo stretto di Messina, a quelle grandi mega opere devastanti che servono soltanto a trasferire enormi risorse finanziarie ovviamente al capitale transnazionale, ai grandi gruppi economici del settore dell'edilizia, che poi guarda caso hanno sempre gli stessi nomi, sempre dietro gli stessi gruppi bancari e finanziari del complesso militare industriale.
Beh, qui è, come dire, come il gioco delle tre carte, a seconda di chi, una volta tocca a me, una volta tocca a te vincere quest'altro appalto, poi tutti sono amici più o meno di tutti in maniera intrecciata, poi io favorisco la tua cordata ma tu tieni conto della mia. Credo che dal punto di vista delle varie lobby soprattutto dei costruttori nel nostro paese non ci sia niente di più bipartisan. In politica possono anche accaparrare tutto, ma per quello che riguarda tutto questo si spartiscono proprio per poter poi vivere tranquilli senza temere che qualcuno gli mandi contro un controllo su qualche irregolarità, perché se mando il controllo da te tu lo mandi poi da me, eccetera. Io credo che sia veramente un sistema assolutamente chiuso che funziona benissimo e che purtroppo è destinato a continuare a devastare i nostri territori, al di là poi dello scopo bellico che comunque è in sé devastante.
Infatti.
Senti, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Ringrazio voi, ancora buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.